10:30, mille voci, Calcutta featuring Takashi e Ketra. Non a caso questo brano si chiama Oroscopo e abbiamo appena sentito l'intervista che ha fatto Nicola Colotti allo scrittore Enzo Verreggiani, giusto? Lo dico bene? Verrenger, pardon. E il finale di questo incontro è stato proprio, no, un po' mettere in dubbio quello che dicono gli astrologi, e noi abbiamo proprio deciso di voltare pagina e di dare parola anche a una persona che si occupa di astrologia, perché lo sappiamo, l'astrologia non è considerata una scienza, è considerata una pseudoscienza ed è proprio una pratica basata sulla credenza che i movimenti e le posizioni dei corpi celesti possano influenzare la vita e la personalità delle persone. Ricordiamo per esempio che già in antiche civiltà come i babilonesi, gli egizi, hanno proprio sviluppato dei sistemi astrologici elaborati. Poi ovvio c'è l'oroscopo basato sui segni zodiacali, è un esempio di astrologia popolare ancora oggi, anche proprio prima Nicola Colotti citava che ci sono magari dei rotocalchi o c'è proprio anche un po' il business dell'astrologia. Ma direi, Isabella, bando alle ciance, io ho il piacere di dare il benvenuto a Simone Morandi in arte Simon and the Stars. Benvenuto a Mille Voci, Simone.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati e buon anno.
Beh, io direi, ti chiamiamo Simon, ormai tu sei conosciuto come Simon.
Sì, certo.
Simon. Allora, Simon and the Stars, per chi non ti conoscesse, allora tu hai un po' un excursus un po' particolare, perché tu di fatto fai, se lo fai ancora, l'avvocato.
Sì, io sono avvocato, lo faccio tuttora. Poi ad un certo punto, parliamo del 2010, mi rendo conto che l'astrologia è un sistema che si può studiare e mi incuriosisco da scettico. Mi incuriosisco semplicemente per capire come funziona. Io sono abbastanza onnivoro e è capitato un incontro con un'astrologa che mi ha spiegato che era un sistema che si poteva studiare, mi ha detto mi sembri portato, io dall'indomani ho cominciato a studiare. Ed era uno studio personale che tra l'altro ti porta anche ad addentrarti nella filosofia, nella psicologia, nella storia, quindi è molto, molto sfaccettato. Dopodiché, dopo 3 anni e mezzo di studio, ho aperto per caso una pagina Facebook, ma senza particolare proiezione in avanti, poteva essere anche una di quelle cose che dura il tempo di un weekend, però ho cominciato a vedere che cresceva e mi ci sono ritrovato quasi senza rendermene conto, insomma. Poi ha preso la mano, è diventato una passione, un secondo lavoro, poi un primo lavoro, perché ormai è tutto astrologia dalla mattina alla sera, però insomma mi ha proprio cambiato la vita.
Senti Simone, però tu è curioso perché hai esordito dicendo che tu in primis eri scettico, no, rispetto a questo mondo che orbita intorno all'astrologia, e poi cosa è successo? Qual è stato quello sliding doors, quella cosa che ha fatto cambiare la tua prospettiva sull'astrologia?
Guarda, io ho capito piano piano studiandola, poi magari questo è il mio sguardo sull'astrologia, non voglio dire che sia l'unico, però secondo me non è una scienza e non è neanche una pseudoscienza. Secondo me l'astrologia è più vicina alla filosofia ed è una filosofia del tempo, laddove i pianeti non hanno alcuna influenza su di noi, ma sono come delle lancette che ci aiutano a ricollegare il passaggio del tempo ogni volta che ripassano negli stessi punti. Se la dovessimo elaborare oggi, non utilizzeremmo i pianeti. Sono stati utilizzati perché nella notte dei tempi erano l'unica costante ritmica che si poteva osservare. Ma questo ha aiutato l'uomo a concentrarsi su collegare momenti del tempo isolati che però hanno delle qualità simili. Sono dei corsi e dei ricorsi. Ne parlava Vico senza utilizzare i pianeti, ne parlano gli astrologi utilizzando i pianeti, ma solo come riferimento temporale. Questo è il mio sguardo sull'astrologia, quindi è il tempo il vero mistero, e probabilmente il tempo è una di quelle variabili di cui ancora abbiamo capito molto poco e piano piano stiamo cercando di svelare, di dipanare la matassa del mistero.
Ma Simon, rispetto anche a questa cosa dei pianeti, tu hai detto che non hanno influenza, però leggevo proprio nelle notizie che per esempio adesso c'è Plutone, che io po' da profana te lo sto dicendo, Plutone rientrerà dopo 250 anni che che appunto non passava, e 250 anni fa è successa la rivoluzione francese,
sì, sì, Isabella, sì, sì.
La rivoluzione industriale,
sì,
giusto?
Rivoluzione industriale, la guerra di indipendenza negli Stati Uniti, in America, sì.
Ecco, la mia domanda è rispetto anche, avevo proprio una cena con degli amici, c'era una persona particolarmente scettica che diceva: io voglio capire perché quando passa Plutone, piuttosto c'è Giove, insomma tutti questi pianeti hanno un'influenza su determinati avvenimenti, se è vero o non è vero, è comprovato anche scientificamente, l'abbiamo sentito prima, spesso l'astrologia è presa anche un po', diciamo, è messa sotto accusa perché non ci sono delle reali prove scientifiche, però da qualche altra parte l'astrologia invece dice che i pianeti fanno cose, muovono, diciamo, delle energie e poi fanno accadere altre situazioni.
Sì. No, io questo, diciamo che parlo di un'influenza che non è diretta, cioè il fatto che Plutone impieghi 250 anni a fare un giro dello zodiaco significa che ogni 250 anni ripassa nella stessa posizione. E in questo caso è come se la domanda fosse: forse 250 anni sono un tempo congruo perché si ripropongano determinate circostanze. Non so se ricordate la fondazione di Asimov, dove Asimov prevedeva che ci volessero certe condizioni e certi periodi di tempo perché si producessero certi effetti sociali. Probabilmente l'astrologia ci porta a notare qualcosa del genere, cioè 2 secoli e mezzo sono sufficienti perché si giunga a delle rivoluzioni. Se ci pensate, 250 anni ancora prima della rivoluzione industriale, noi abbiamo la rivoluzione copernicana a metà del 500, abbiamo la riforma e la controriforma di Calvino, abbiamo una serie di invenzioni, la macchina stampa, che sono una sorta di preambolo della rivoluzione industriale. Quindi probabilmente l'astrologia ti dice esclusivamente: occorre quel tempo perché si producano certi risultati. Sono come i 9 mesi della gravidanza, sono come i ritmi rurali della natura, è come se ti scandisse un ritmo. Chiaramente il ritmo di Plutone è quello più lungo in assoluto perché sono 250 anni, poi ci sono dei ritmi molto più brevi. Il primo è quello del Sole, la scansione delle stagioni. La prima previsione che ha fatto l'astrologia è il calendario, cioè il prevedere che quando il Sole tornava in Ariete ricominciava la primavera, perché erano dei riferimenti utilizzati per capire in che punto dell'anno ci trovassimo. E con Plutone la stessa cosa.
Simon, facciamo anche un po' di chiarezza per chi non conoscesse la materia. Facciamo proprio oroscopo e astrologia, brevemente la differenza.
Certo, l'astrologia è molto più vasta e diciamo che è un linguaggio per cui studia un po' tutti i riferimenti che possono essere collegati alla, diciamo, agli archetipi, agli strumenti, è molto molto più vasta. L'oroscopo è l'utilizzo dell'astrologia per fare una previsione legata al singolo segno zodiacale, quindi è come utilizzare questo linguaggio per parlare di qualcosa di molto più circoscritto. Quindi può essere astrologia anche uno sguardo sulle tematiche di un romanzo, di un film, su qualcosa che ha... Permettiamola così, l'astrologia studia l'essere scandito in 12 modalità, che sono i 12 segni zodiacali, sono 12 qualità che sono presenti in ognuno di noi ma miscelate in maniera diversa, laddove ad esempio l'Ariete è l'iniziativa, il Toro è la concretezza, i Gemelli sono la comunicativa, il Cancro è la capacità di fare casa, il Leone è la voglia di esprimersi, la Vergine è la logica, cioè ogni segno è una qualità dell'essere che è dosata in maniera differente all'interno di ognuno di noi. Quindi già noi siamo complessi, non siamo solo il nostro segno zodiacale.
E rispetto invece, Simon, all'oroscopo, l'abbiamo anche sentito prima, lo vediamo, l'oroscopo campeggia un po' in ogni dove, da internet alla televisione si leggono gli oroscopi sul quotidiano. Allora magari qualcuno potrebbe pensare: ma come può essere che, per esempio, io sono del segno dell'Ariete, che accomuni a tutte le persone nate sotto il segno dell'Ariete una determinata previsione?
Allora, secondo me la prima cosa da chiarire è che la previsione riguarda prevalentemente l'atteggiamento e quindi il modo in cui ci sentiamo, e quella è la prima radice. Dopodiché da lì possono accadere moltissime cose. Per esempio, ci sono alcuni transiti di Marte su cui si dice che c'è un rischio di urti, di incidenti, di tamponamenti, ma la verità è che questi transiti di Marte segnano un tempo in cui uno è agitato dentro, per cui è frenetico, poco rispettoso dei tempi, e quello può creare un rischio lite, che è uno scontro sul piano interpersonale, o anche uno scontro fisico. Spesso si sbatte sugli spigoli con Marte malmesso, ma perché è da dentro che in qualche modo cambia la temperatura, e questo riguarda un po' tutti gli aspetti. Le previsioni che si fanno con Venere sull'amore non è tanto incontri o non incontri, ma quanto sei aperto e predisposto o quanto sei chiuso. Quindi, innanzitutto, diciamo che la previsione sul singolo segno riguarda l'atteggiamento del singolo segno più che l'evento. E poi anche qui, sai, è come dire. Premesso che c'è un certo atteggiamento, poi ognuno può fare le scelte che desidera o può prendere le strade che crede, però è come se quell'atteggiamento fosse un comune denominatore.
Simon, allo 0763211113, che è il nostro numero di WhatsApp, il nostro pubblico ci scrive e emergono più le posizioni scettiche, soprattutto sull'astrologia predittiva, le previsioni, ci citano previsioni di Paolo Fox che al 2019 diceva che arrivava un periodo migliore per viaggiare, poi sappiamo cos'è arrivato all'inizio del 2020. Dunque, voci molto scettiche e anche un po' che dicono che fanno leva su questo bisogno delle persone di avere certezze, di sapere cosa accade nel futuro prossimo, fare leva e anche fare guadagni, facili guadagni. Tu come ti posizioni? Come rispondi a queste voci molto scettiche, molto critiche, soprattutto anche di sfruttare questo bisogno dell'essere umano di sapere che cosa accadrà domani, fra una settimana, un mese? È un bisogno che abbiamo?
Ma allora, che bisogno abbiamo di leggere un libro, ad esempio, se non il fatto di trovarci delle ispirazioni? Io scrivo e chi vuole leggere, legge. Un romanziere scrive, chi lo vuole leggere lo legge, chi non lo vuole leggere non lo legge. Cioè, non vendo, non faccio oroscopi personalizzati, non vendo previsioni, scrivo gratuitamente sui social e sul mio sito e faccio un libro come lo fa anche Fabio Volo, come lo fa anche Francesco Sole. Voglio dire, non vedo la differenza.
Io, Simon, direi che adesso facciamo un ascolto di una canzone che ti riguarda. Siamo tutti dello stesso segno che hai inciso con Giulia, che è questa cantautrice. Magari vuoi spendere due parole per dirci com'è nata questa collaborazione musicale?
Sì, in realtà è nata da un'amicizia ed è nata da uno slogan che ho creato io durante il lockdown, proprio perché non aveva senso fare delle previsioni in un contesto in cui nessuno poteva avere una previsione diversa da un altro, e quindi è nata questa Siamo tutti dello stesso segno, che poi in qualche modo è diventata anche la bandiera di quello che dicevo prima, cioè il fatto che ognuno di noi si identifica con il suo segno zodiacale, fino a dire io sono Ariete, io sono Acquario, ma in realtà ognuno di noi è una mescolanza di questi 12 valori, per cui non siamo diversi, siamo solo miscelati diversamente. Quindi siamo tutti dello stesso segno, vuole anche essere una forma inclusiva di astrologia, laddove già tante cose ci dividono, e quindi non occorreva che anche l'astrologia facesse questo, non essendo nella sua natura. Abbiamo avuto una lunga chiacchierata con Giulia una notte, e lei l'indomani aveva già il ritornello, aveva già la costruzione del pezzo. Poi ci abbiamo lavorato insieme, ma insomma ci piaceva l'idea di avere un inno, anche perché rispetto ad altre forme, diciamo, di comunicazione astrologica, la mia nasce come una community, per cui tutto quello che ha un senso d'appartenenza molto forte e che va ben oltre la previsione. A me della previsione interessa molto poco, io credo molto poco nel senso predittivo dell'astrologia, ed è per questo che prima, anche un po' provocatoriamente, ho voluto dire che chi scrive un romanzo non ha la pretesa di svelare il mondo, ma se semplicemente fa qualcosa qualcosa che prende per mano e accompagna la sua missione compiuta. Dopodiché, se voi ovviamente mi chiedete chi vincerà le elezioni americane tra 24 anni, io non ve lo so dire, ma non mi interessa neanche e non credo che ciò che faccio serva a quello. Magari c'è qualcuno che lo fa e c'è qualcuno che oltre a farlo lo vende anche, però comunque sia non è il mio caso, per cui magari appunto la domanda è meglio rivolgerla a qualcun altro. In ogni caso, insomma, siamo molto molto soddisfatti di questo brano che sta andando benissimo e che è stato preso un po' come inno della nostra community ed era un po' quello che voleva essere.
E allora ce lo ascoltiamo. Siamo tutti dello stesso segno, abbiamo appena ascoltato la canzone di Giulia e Simon and the Stars che abbiamo proprio in collegamento in diretta in questo momento e tutti quelli, siamo tutti in viaggio, no? Alla fine siamo accomunati da un grande viaggio, quello un po' anche il senso della canzone di cui ci raccontavi prima Simon. Simon, una curiosità, abbiamo detto prima, tu appunto nasci, la tua formazione è più verso, tu sei avvocato e a un certo punto appunto ti sei un po' addentrato nel mondo dell'astrologia e mi chiedevo se in questi 11 anni giusto di studio dell'astrologia ci sono stati mai dei momenti dove non so hai messo un po' in discussione quello che stavi facendo oppure anche rispetto alla tua attività da avvocato, no? Non ti sei mai sentito un po' scisso?
Diciamo, tenere in piedi queste due identità già è complicato a livello organizzativo, ma poi in certi momenti chiaramente con l'astrologia ci si impressiona anche un po', e quindi perché magari noti delle correlazioni che poi ti fanno pensare quando si riverificherà la stessa situazione cosa accadrà, per cui sai quante volte io ho detto avrei preferito non cominciarla a studiare, e però poi a quel punto ci sei dentro, perché non è come studiare una cosa completamente estranea, che ne so, la botanica, che non ti riguarda, può appassionarti, ma qui invece tu trovi tutta una serie di correlazioni continue, primo fra tutti nel tema di nascita, che è il nostro diagramma personale, un po' come la nostra impronta digitale astrologica, trovi nero su bianco tutta una serie di copioni comportamentali, di sovrastrutture che ti riconosci dalla notte dei tempi, a quel punto nel momento in cui le vedi lì scritte, è come se con una prima impressione pensassi che sono ineluttabili. Dopodiché invece ti rendi conto che ci sono anche dei pianeti che sostengono, per cui laddove trovi un blocco trovi anche un modo per scioglierlo, trovi anche un modo per sfruttarlo a tuo favore oppure per non ricaderci, per cui è diciamo un qualcosa che ti riguarda talmente da vicino che certe volte, e personalmente lo studio dell'astrologia che a un certo punto passa per lo studio del proprio tema di nascita, per me è stato il percorso introspettivo e autoanalitico più profondo in assoluto, per cui proprio ti guardi in controluce, ti analizzi, ti fai pochi sconti e quindi significa studiare se stessi poi fondamentalmente. Ma basta dire che il precursore dell'astrologia moderna che è legata alla personalità è stato comunque Jung, anche se non se n'è mai preso, diciamo, il merito, però ha utilizzato moltissimo questi strumenti, per cui l'astrologia, questo ci tengo a dirlo, che facciamo oggi è un'astrologia non medievale legata, che so, al consiglio, al monarca, fare o non fare guerra, oppure sposarsi o non sposarsi con... È un'astrologia analitica e legata molto alla personalità, laddove quindi ha una valenza psicologica molto alta.
Beh, quindi potrebbe essere anche una chiave di lettura complementare, come dicevi tu prima, di se stessi, cioè uno strumento conoscitivo in più, che ne dicano anche gli scettici, però è quello.
Lo scettico ha tutto il diritto di esserlo, però è importante che lo sia capendo bene cos'è che facciamo e cosa non facciamo. Dopodiché lo scetticismo è assolutamente giusto, però ecco, molto spesso diciamo anche che gli oroscopi da rotocalco, quindi le 20 righe sul giornale giornaliere, potrebbero fuorviare un po' quello che è la reale funzione dell'astrologia, che non è quello. Così come una barzelletta sulla settimana enigmistica non è la lingua italiana, è un uso della lingua italiana come se ne possono fare altri.
Simon, tu hai detto.
Oppure la recherche è un altro uso.
Simon, tu hai detto a un certo punto hai iniziato a studiare astrologia, ad approfondire questo tema. Ma come si studia astrologia? Tu l'hai fatto da autodidatta? Ci sono delle scuole, ci sono delle formazioni, ci sono dei maestri, delle guide? Come hai affrontato questo percorso?
Allora, io diciamo che ho fatto un primo anno da autodidatta, quindi con delle letture libere, e inizialmente funzionava. Dopodiché ho sentito il bisogno di avere un sistema, un metodo, astrologicamente diremmo una parte Saturno, quindi più organizzata, più rigorosa. E ho trovato, proprio in tema di Saturno, una scuola di astrologia inglese, internazionale, fondata, pensate, nel 1948. Quindi 3 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale fondavano questa scuola a Londra e mi sono iscritto a questa scuola dove poi c'è tutto è organizzata come fosse una facoltà universitaria, quindi ci sono 9 livelli, ci sono cose in presenza, esami da sostenere, insomma è molto strutturata e come dicevo prima si incrociano 3 grandi strade, quella della storia, quella della filosofia e quella della psicologia all'interno, diciamo, di questa. Quindi si studia molto Jung, si studiano molto gli archetipi, si studiano molto i corsi della storia e alcuni filosofi soprattutto degli ultimi 2 secoli.
Simon, abbiamo ancora un minutino e mezzo. Io non ti posso congedare senza chiederti qualcosa sul 2024. Adesso non dico di
Certo, è
passare segno per
chiaro.
segno, però dai qualcosina, un'anticipazione, una
Ma
lettura.
guarda, io innanzitutto è un anno che ha un comune denominatore ed è quello che saltano i tappi di tutto ciò che ci ha tenuti un po' bloccati, proprio perché Plutone cambia segno. Ti potrei dire che l'Ariete si libera di alcuni condizionamenti e finalmente spiega le ali, sentendosi anche meno in condizioni di dover dimostrare di essere un bravo bambino e fare le
Simon,
sue scelte in maniera libera.
scusami,
Sì?
ti sei messo d'accordo con Natasha che è Ariete?
No. No, no, no,
No,
no,
va
no, no,
bene.
no, no, e tu
Faccio
invece che segno sei?
io sono vergine.
Allora, diciamo questo, andiamo velocissimi. Il toro ha l'occasione d'oro per toccare la vetta di quanto seminato negli anni passati tra aprile e maggio. I gemelli si prendono una rivincita alla faccia di chi non ci credeva, finalmente fanno sul serio e sanno cosa scrivere sul biglietto da visita della loro vita. Il cancro si libera della paura e emerge di più, oggi sa affrontare qualunque battaglia. Il leone fa un coming out, se ci sono delle cose che non ha detto, che non stanno più, che non fanno più a caso suo, lo dice forte e chiaro senza paura di perdere il consenso. La Vergine deve riprendere in mano le redini di alcune situazioni che le sono un po' sfuggite di mano e rimettere i puntini nei rapporti, soprattutto chi fa cosa, perché nel dubbio è la Vergine che sono 12 anni che mette pezze qua e là. La Bilancia comincia a correre, trova maggiore sicurezza nelle sue gambe, lascia la mano del mentore e si mette più in primo piano. Lo Scorpione, finalmente dopo 3 anni da nomade, trova un posto da chiamare casa e mette radici. Il Sagittario invece casa sua la deve difendere perché in qualche modo sono anni che subisce delle continue invasioni di campo, deve ristabilire i suoi confini. Il Capricorno si alleggerisce, sono 15 anni che gira come un pilota con il pilota automatico, soltanto impostato sul dovere e sul risultato. Quest'anno se la prende più comoda e tocca una vetta che negli ultimi anni ha soltanto visto da lontano. L'Acquario fa la rivoluzione, per cui arriva il momento di fare delle scelte di campo, di dire dei no che non ha detto finora, di rimettere in riga una serie di situazioni e andare a sfrondare. I pesci hanno un anno al chilometro lanciato, per cui ci sono costanti prove di impegno, costanti prove di responsabilità, ma che fanno salire l'asticella e dopo 12 anni che si sono sentiti in esilio su un pianeta che non è il loro, finalmente ritrovano il luogo che gli spetta. Gli ho dedicato ET proprio perché il senso della scena finale, l'astronave torna, lo prende e lo riporta nel posto che gli spetta.
Simon, grazie mille per questa velocissima carrellata. Ricordo Simon and the Stars, tra l'altro è proprio uscito il tuo ultimo libro, Oroscopo 2024, il giro dell'anno in 365 giorni più uno, che hai creato con Claudio Rò, edito da Rizzoli. Grazie mille, siamo giunti al momento di ascoltarci una canzone. Buone cose e
A
insomma,
domani.
Grazie
Domani.
infinite. Grazie, grazie di tutto.